Bene, 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 ci siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Vicchere e Stefani Palomeni.
Ciao a tutti di nuovo.
Ben ritrovati, vi ricordo sempre il contatto 331-8200-213 per i vostri messaggi. E poi saluto anche gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 che ci stanno seguendo. Allora, vado a recuperare Daniele Garbo con noi.
Ciao Daniele,
ben trovato di nuovo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Poi recupero anche Massimo Bonanni.
Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Poi dopo chiedo pure a voi tre quale ritenete che sia stato il giocatore più decisivo dei fantastici quattro che in questa giornata hanno inciso veramente, veramente tanto. Me lo dite al volo?
Tutti e quattro hanno deciso.
E se però ne scende, se devo... proprio quello più decisivo, ecco.
Beh, insomma, sono stati tutti e quattro decisivi, però se devo così paragonare il momento della squadra con il, diciamo, il suo apporto, Yıldız. Credo che Yıldız, senza Yıldız, la Juve sia veramente il 50% in meno del suo valore. In questo momento di scoperta, di ricerca da parte di Spalletti, io non lo so, questa sensazione che poi alla fine le cose le possa mettere a posto.
Però adesso però lui è tanta roba.
Lui in questo momento è proprio il salvavita.
Assolutamente. Garbo, lo chiedo anche a te, poi sentiamo l'ospite che sta con noi.
Io dico Neres perché è l'uomo simbolo della rinascita del Napoli.
Bonanni?
Allora, io per la pesantezza dei gol dico Lautaro, però anche io dico Yıldız, perché anche in Champions quando è entrato ha fatto la differenza. È vero che si è giocato il Bodø/Glimt, però ti dico che l'Yıldız che ho visto l'altro giorno in Champions, cioè ogni volta che puntava l'avversario lo saltava, lo risaltava, correva, ha dato un apporto che fino ad ora poche volte ho visto dare, quindi io dico Lautaro per l'importanza dei gol e Yıldız per quello che ho visto in settimana, compreso anche i due gol in campionato.
Bene, bene, grazie Massimo. Allora, intanto abbiamo qui il piacere di avere con noi l'arbitro Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito prima di tutto.
Ciao Marco, ciao a tutti, sono qui.
Buon pomeriggio.
Allora Daniele, senti, chiedo subito al volo, poi se ci sono delle domande di Massimo, di Stefano e di Daniele, ma anche dei nostri ascoltatori al 331-8200-93. Io abbiamo fatto un giro prima noi su questi due episodi, no, eclatanti che sono successi. Uno, la situazione sul calcio di rigore non dato poi in Milan-Lazio, e il fallo, cioè diciamo l'azione come parte di Rachmani che entra su Koné, da lì insomma discutevamo se era fallo o meno quell'intervento. Partirei dalla situazione in Milan-Lazio, vorrei insomma un tuo punto di vista, se è rigore prima di tutto quel tipo di situazione e poi tutto quello che ne è scaturito successivamente.
Allora, ma assolutamente no, rigore, nel senso che comunque il tiro di Romagnoli è molto forte, è ravvicinato e Pavlovic è in marcatura con Marusic, quindi quel braccio si trova in quella posizione perché appunto è una dinamica di gioco tra i due giocatori. Di conseguenza non è calcio di rigore, come giustamente l'arbitro aveva correttamente non dato dal campo, e non trovo giustificazione sull'OFR proposta dal VAR sicuramente per far dare il calcio di rigore, ecco. Quindi totalmente inadeguata, come lo è stato poi il proseguo della giustificazione per non dare il calcio di rigore.
Quindi
di
sbagliata anche la comunicazione dell'arbitro, Daniele, perché in quel momento?
Assolutamente sì, sicuramente un arbitro giovane che si è trovato in totale difficoltà davanti a una chiamata totalmente fuori luogo, però per non dare un calcio di rigore che correttamente non andava dato non ti può inventare un fallo che evidentemente non c'è stato, perché non c'è nessun tipo di fallo successivo, ecco.
Tra l'altro mi sembra che Rocchi prenderà dei provvedimenti sia nei confronti del VAR, che credo che verrà fermato insomma per l'errore, diciamo, di chiamata che c'è stato.
Adesso lo vedremo con le prossime designazioni. Di certo da un VAR non ci si può aspettare una chiamata in questo senso. La cosa che mi viene da pensare è perché allora in Parma-Milan il VAR, che ha chiamato un OFR per togliere un rigore gigantesco, non è stato fermato. Ecco che quindi si crea quella problematica che ti dicevo nella scorsa volta di non correttezza nella gestione del gruppo arbitri, che comunque va a creare insicurezze su insicurezze.
Avete qualche domanda, Daniele? Intanto Rocchi è mortificato, riporto alcune situazioni che stanno... Né rigori di Vlahovic, né fallo di Marusic, due errori di arbitro e VAR. Fermato Di Paolo, ma non Collu, l'arbitro. Che tra l'altro per me fino a quel punto non aveva nemmeno arbitrato male, sinceramente parlando.
C'è stato questo episodio che poi è andato tutto là.
Esatto.
Daniele ce l'ha spiegato bene, quindi mi taccio. Io, Daniele, invece pensavo che si potesse... concedere, però insomma alla fine io non ne so niente, Daniele sì.
No vabbè, uno rimane dell'idea che può essere pure, per molti è rigore, qui ci sono messaggi dove ritengono che sia rigore.
Di capire cosa dirà dopo Daniele sull'altro episodio.
Sì, Daniele Garbo forse aveva una domanda, Massimo se ce l'hai anche tu, siamo qui, approfittiamo della presenza di...
Vai. Il mio omonimo, che capisce ovviamente di calcio molto più di me, ha confermato la mia versione, cioè il fatto che non fosse rigore perché il giocatore del Milan Pavlovic dava le spalle a Romagnoli e perché Romagnoli gli tira da due passi. Dopodiché è sbagliata completamente la procedura con cui l'arbitro non ha concesso il rigore, è sbagliata la comunicazione, ma questo è un altro discorso.
Posso chiedere a Minelli una cosa? Se l'arbitro avesse detto, scusami, nella spiegazione, nel momento in cui lui va, che viene richiamato dalla VAR, va a vedere l'episodio, giusto? Lì poteva uscirne, chiedo all'arbitro, dicendo che c'è stato questo tiro ravvicinato e quindi non considerava il contatto tale da generare diciamo il calcio di rigore, poteva uscirne in questa maniera, chiedo a Daniele?
Ma era quello che doveva fare, nel senso andava a valutare la situazione, vedeva che quello che aveva visto lui dal campo era corretto, cioè che non c'era nessun fallo punibile per palla di mano, e di conseguenza rimaneva la decisione del campo, cioè vale a dire il calcio d'angolo per la Lazio.
Bene, Bonanni, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi chiedere qualcosa, se no passiamo all'altro episodio.
No, io non devo chiedere niente. Secondo me quello era rigore, cioè nel senso, se l'avessero dato non c'era niente di scandaloso, perché ho visto dei rigori dati in maniera anche peggiori, quindi io penso che quello potesse essere calcio di rigore. Poi mi attengo a tutto quello che chi è del mestiere più di me ha detto, però credo che quello lì poteva essere un calcio di rigore. Cosa che invece su Vlahovic ho sempre detto che se l'arbitro avesse dato il calcio di rigore sarebbe stato bravo Vlahovic, perché se lo sarebbe proprio guadagnato lui. Ok, invece questo penso che lui, è vero che era ravvicinato, è vero che tirava forte, però ho visto dare dei calci di rigore, dei falli di mano anche peggio.
Va bene, vi dico insomma che c'è chi è d'accordo con Bonanni e chi è d'accordo con Minelli, quindi ci si divide. Poi non so se c'è un audio in merito al volo, così lo facciamo subito sentire e poi passiamo all'altro episodio, chiedo in regia. Ci fanno i complimenti naturalmente per come stiamo analizzando la situazione, però secondo ad esempio alcuni amici è rigore, per altri invece non è rigore, quindi c'è questa diatriba. Sul fatto della spiegazione sono tutti d'accordo, Stefano, che ci sia stato un errore sia da parte del VAR nel richiamare che nell'arbitro nel dare la spiegazione grottesca che poi ha creato confusione.
Non era facile anche per Colo.
No, forse l'inesperienza. Prego Daniele Minelli, prego.
Scusa Marco, bisogna fare chiarezza sulla motivazione per cui un fallo di mano deve essere punito meno. Ci deve essere o la volontarietà, direi che qui non c'è nulla di volontario nel voler colpire il pallone col braccio, con le mani, oppure si deve frapporre a un tiro volontariamente. Qua lui è in dinamica di marcatura con un giocatore, quindi non c'è nulla di questo, a meno che stessimo parlando di un braccio al di sopra delle spalle, che come indicazione ci si è sempre dati, che quello indipendentemente da tutto è calcio di rigore. Di conseguenza poi lì è questo, le due situazioni per cui un tocco di mano può essere punito come fallo o meno.
Allora, dammi una considerazione di un ascoltatore e poi passiamo all'altro episodio, vai.
Non so se riuscirete a farlo sentire all'arbitro, però sarebbe curioso, perché secondo me quel VAR chiamata errato in Milan-Lazio non solo ha rovinato il finale di partita della Lazio, non solo priverà il Milan di Allegri in panchina, ma arroventa ancora di più il clima che ci sarà in Coppa Italia in Lazio-Milan
giovedì.
Sapere lui che cosa ne pensava. Grazie a tutti.
Speriamo di no.
Speriamo di no, che non sul clima.
Adesso noi dobbiamo anche parlare. Insomma, poter parlare serenamente di alcuni fatti che accadono, avere opinioni diverse, poi però non dobbiamo pensare che scoppia la guerra,
insomma, ragazzi, no, veramente,
però,
non
già siamo in un periodo dove ne vediamo di tutti i colori, Sì, non è sì, adesso non è voglio fare, però adesso non esageriamo, che mo Lazio Mina diventa un...
Però fatemi dire una cosa.
Però un'analisi ai fatti, adesso sì. Abbiamo Daniele che ne sa più di noi, naturalmente Minelli, ma anche Garbo.
Credo. Certo, no, però una cosa lasciatemela dire. Basta. Quell'atteggiamento quando c'è una decisione dove l'arbitro va al VAR, che sta prendendo piega, ragazzi,
cioè, so
dateci un'occhiata, dateci un'occhiata.
Sai che ti scuso, ecco perché dico, perché secondo me
5 minuti fermi.
Sì, sì.
No, sai, fermi, poi dopo lo ridiamo la parola a Minelli che voleva parlare. Cioè a me un po' mi indulge, cioè, quando lui la prende, cioè lui praticamente è vero che sarà una situazione difficile, però capisce che da quella conclusione
tu dici allarga il gomito, sì. Allarga un po' il gomito, sì. Secondo lui,
sì. E poi fa così.
Però lì c'è la dinamica magari della caduta.
Sì, però lui è lucido là. È in difficoltà,
può essere.
È uno scontro di gioco. Marusic, lui si trattiene. Ma quante ne abbiamo viste dentro la rete? Non mi sembra che Marusic abbia fatto un fallo clamoroso.
Ma lì
ecco.
Si tengono tutte e due.
Allora Pavlovic, che è furbo, vede che quel tiro lui proprio para con il gomito.
Tu dici allarga il gomito. Allarga il gomito.
E la palla sarebbe entrata.
L'unico parametro è la
distanza. Stefano è di spalle, non vede che Romagnoli tira, sì. È di spalle lui. Lui sta marcando,
non lo so. Io
la giocatore della Lazio.
Io l'unica cosa che dico
perché ritrae il braccio?
La distanza
perché ritrae il braccio? Perché lui,
tu dici la sente, no?
Sente,
è una chiave
lucidissimo lì, però. Ma è stato scaltro, bravo, poi per carità, Collu, come ha detto giustamente Daniele, ha visto la strada un po' la maglia tirata, però secondo me sì. Lì c'è, come si dice, di posizionamento, Daniele, Minelli, cioè dentro l'area di rigore ci sono queste cose che uno si tiene la maglia, c'è un po' questa...
Sì, ma non avverto assolutamente nessun tipo di fallo nel trattenersi tra i due giocatori, nel senso
che
mi
è sembrato che Marusic e Paolo se ne stavano dando, ecco.
No, si teneva una vicenda.
Paolo dice con la coda dell'occhio... È stato fenomenale Pavlovic, dice sai che c'è, ci metto una pezza, poi vediamo,
l'unica...
e ci mette il gomito, ecco perché calcio di rigore, perché poi fa così, sa benissimo che poi volontarietà non volontarietà, e lì impedisce al pallone poi di
andare
verso la
traiettoria,
la porta,
l'unico parametro è la distanza molto ravvicinata tra il tiro e il braccio, capito? Però... E quello è un parametro è un parametro, Daniele Minelli, quello, la distanza.
Assolutamente sì, purtroppo che... sulla volontarietà o meno lo sa solo il giocatore se ha fatto quel micro gesto volontariamente oppure no. Noi dobbiamo solo interpretare attraverso dei paletti che dovrebbero essere sempre oggettivi e chiari per ogni tipo di situazione, e questo purtroppo credo che non stia avvenendo.
Vai Daniele, poi passiamo all'altro episodio.
Quello che è intollerabile, quello che è accaduto prima della visione del VAR, del monitor, cioè non è possibile che l'arbitro non possa avvicinarsi al monitor per 5 minuti una serie di esagitati scalmanati entrano in campo e fanno di tutto di più. Ragazzi, io vedo i campionati esteri, quando l'arbitro va al monitor non succede mai che gli stanno tutti addosso.
Lì è l'ultima giocata,
io capito,
sono d'accordo con te Daniele, sono d'accordo con te, ma sono d'accordo con te, però là Allegri perde le staffe e si fa buttare fuori, no? C'è sempre che gli dice
anche Allegri, certo,
quando ci sei tu ci sono sempre problemi.
C'eri pure a Cremona,
gli ha detto c'era pure a Cremona, e se ne va, si toglie la giacca, show, e se ne va.
Sì.
Dall'altra parte tutti aspettano, adesso questo è calcio di rigore, poi a un certo punto la comunicazione ha spiazzato tutti,
però,
ma insomma voglio dire non è stato un momento facile.
No, sono d'accordo con Garbo che quando dice che è una prassi
d'accordo.
Che sta prendendo piede sempre di più, questo capannello intorno all'arbitro. Capito,
però è inaccettabile, sono d'accordo, è incivile, poco urbano, non so, scegliete voi il termine.
Perché tanto voglio
però
dire
il minuto 94 non ha deciso, ha deciso
è decisivo, assolutamente.
Scusa, avrebbe parato?
Chi?
Proprio...
Che ne so, che di Minelli, prego.
Per me stavolta no.
Rispondo a questo quesito del telescoltatore.
Sì.
Sicuramente le immagini che abbiamo visto, al di là della scelta giusta, sbagliata tecnica, sono anch'esse imbarazzanti, nel senso che non si può mettere in quelle condizioni un arbitro, in questo caso anche giovane, che deve fare esperienza in questi tipi di partite. Assolutamente va arbitrato molto bene fino a quel momento. E questo è un po', si dovrebbe capire maggiormente, insomma, abbiamo visto altre scene imbarazzanti sotto questo punto di vista.
Posso fare una domanda Daniele a te sul VAR quando comunica all'arbitro, cioè quando poi arriva la decisione, la diciamo formulazione della decisione è presa unicamente dall'arbitro oppure la condivide col VAR, cioè quello al VAR dice guarda puoi dire anche questa cosa, oppure è lui che prende e dice, una mia curiosità
No, a seguito della visione delle immagini stabilisce se la decisione che gli le immagini propone il VAR siano condivisibili o meno, dopodiché la decisione finale spetta sempre solamente all'arbitro, che decide solo lui cosa fare.
Allora mi viene da pensare che in quel momento anche il VAR abbia proposto all'arbitro: guarda che c'è la trattenuta di Marusic.
Questo lo scopriremo domani a Open VAR quando fanno sentire l'audio. Ma
prima hai detto che Rocchi lo vuole sollevare.
Sì,
cioè
sì,
lo vuole sospendere.
Se
il VAR gli dice guarda c'è una trattenuta,
andiamo tutti quanti insieme. Perché per lui non c'era fallo, capito?
Allora, cioè, io presumo che se il VAR abbia chiamato è perché per lui era calcio di rigore.
Pure per me. Bravo Daniele.
Quindi lo sapremo domani.
Era calcio di rigore.
E quindi la trattenuta l'ha vista l'arbitro?
Sì, presumo di sì.
Scusami, hai ragione. L'ha chiamato perché
siamo sempre però non elementi oggettivi.
Sì, sì.
C'è sta trattenuta, di che parliamo?
No,
mezza
infatti,
maglia di...
Io sono d'accordissimo con voi, eh.
No, la trattenuta non c'è mai, sono d'accordissimo pure io.
Ma quello è il posizionamento, ma scusa, giochiamo a calcio.
Ma che scherzi?
Marusic,
ma non può essere
la posizione,
fallo, ma non può essere mai fallo. Sì, sì, assolutamente. Daniele, andiamo all'altro episodio, l'intervento di Rachmani su Koné, dove parte poi l'azione che porta, diciamo, al gol del Napoli di Neres. Lì è stata giudicata direttamente dal campo, quindi decisione di campo, il VAR non è intervenuto.
Che dici, Daniele, su questo episodio?
Esatto, io allora la stavo vedendo live da un'immagine lontana e per come era entrato il giocatore la sensazione che poteva esserci fallo. Poi rivedendola live, diciamo più vicina, il giocatore è intervenuto sul pallone, poi avviene il contatto di gioco, però ovviamente per dinamica, ma mi sento di dire che quella è un'azione regolare, ha fatto bene l'arbitro a lasciare andare e ovviamente anche il VAR a non intervenire.
Perché lì poi non interviene, perché, ripetiamo, è una decisione di campo presa dall'arbitro?
Sì, ma soprattutto perché il giocatore interviene sul pallone.
Ah, quindi loro vedono che l'intervento è sul pallone e quindi non intervengono.
Assolutamente sì. Diverso forse il fatto che il giocatore fosse arrivato con la gamba tesa, tacchetti esposti, prende il pallone ma va a finire sul giocatore. Allora lì stiamo parlando di un intervento.
Però perdonami Daniele se ti interrompo, cioè te ne hai arbitrate tante di partite. Allora poniamo il caso che questo fallo si sia verificato in mezzo a centrocampo. Nel senso, tu stai a due metri così, cioè si dice sempre che giocatore scivoloso, giocatore pericoloso. Già che l'entrata di Rachmani è un'entrata, anticipa, va. Prende una mezza porzione di pallone, ci siamo.
Che cambia direzione secondo
loro.
Direzione,
poi investe però, prende più Koné che pallone, ecco, per intenderci. Sì, 9 volte su 10 c'è la considerazione finale, io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Gasperini a fine, cioè 9 volte su 10 viene fischiato quel fallo.
No, assolutamente, tant'è in che diretta, la mia sensazione live in diretta era per la tipologia di entrata.
Per la tipologia di entrata, esattamente.
Poi lo si rivede da vicino e io mi sento di dire che ci può stare il fatto di lasciar proseguire, perché il giocatore prende il pallone e non, soprattutto non impatta sul giocatore in un modo imprudente, cioè con tacchetti esposti, con una gamba tesa.
Lì domanda mia, Daniele, l'arbitro pure ha visto che ha toccato prima il pallone, perché se l'arbitro fischia danno punizione, punto.
Il VAR non interviene. Esatto.
Non può intervenire il VAR.
No, una volta che vede che il giocatore prende il pallone, ripeto, a meno che non ci sia un'imprudenza di tacchetti esposti che vanno a inserire sulla gamba del giocatore, se no è un contatto seguito da una dinamica.
Daniele, io ti faccio questa domanda proprio perché sono ferratissimo. Allora, c'è lo sviluppo dell'azione, la Roma non intercetta il pallone, Napoli segna. Di solito io ho visto che tante volte nel gol, nel convalidare un gol, si va a ritroso. Quindi può intervenire.
Assolutamente. Ma sicuramente il VAR è partito da quella situazione, certo, per andare a vedere come.
E hanno giudicato che non c'era fallo. Perfetto.
Assolutamente
sono,
sì.
Sono
guarda
andati
quello
al VAR,
e guarda. Sì, sicuramente. No, il VAR fa il controllo.
Il controllo, cioè avrà controllato il VAR, ecco, poi dopo ha convalidato.
Assolutamente sì. Ecco. Vede che il giocatore interviene sul pallone, poi va a controllare le serie di posizioni eventuali di fuorigioco durante l'azione, e se non c'è nulla di tutto questo, comunica all'arbitro che il gol è regolare.
Allora, intanto Vlahovic, lesione di alto grado, adduttore lungo di sinistra, infortunio alla giunzione muscolo-tendinea. Però non ci sono
tradotto?
I tempi. non ci sono i tempi di recupero.
Mi sembra abbastanza grave.
Mi sembra una cosa seria, molto seria. Molto seria. Quindi adesso poi magari sentiamo se riusciamo a beccare al volo Pino Capua, così ce lo facciamo dire subito.
I due mesi partono.
Sì. Va bene, io non ho... l'ultima cosa, Daniele, poi ti saluto. Non so se Daniele, Garbo o Bonanni hanno una domanda ultima da fare. No, ragazzi,
approfittiamo. No, è stato chiarissimo, Daniele è stato chiarissimo. Ci ha chiarito tutti i dubbi che avevamo, sì, almeno molto. Per me. Ha confermato quello che avevo detto prima.
Massimo, hai un'ulteriore domanda?
No, assolutamente.
Io l'unica cosa ti chiedo, Daniele, questa situazione che stiamo assistendo spesso tra VAR e arbitro, questa anche la chiamata che c'è stata in Milan-Lazio, è dovuta a che cosa? Insicurezza, un input che arriva diverso? Perché insomma leggiamo situazioni abbastanza... No? Questo chiaro evidente errore continua a fare una confusione.
Non
tremenda.
È mai chiaro, evidente.
Esatto.
Sempre più soggettivo.
Ma io continuo a sostenere che all'interno del gruppo c'è totale confusione e credo anche che sarà difficile rientrare in una sorta di linea accettabile rispetto a questa, che francamente non penso che si possa accettare per un livello come quello della Serie A. Non so, anche le indicazioni del designatore che dice meglio un OFR in più che un OFR in meno, io la trovo totalmente sbagliata, perché l'OFR ci deve essere a seguito di un errore.
Esatto.
Se non c'è l'errore,
possiamo
non ci
spiegare ai nostri ascoltatori e telespettatori che cos'è l'OFR, Daniele?
L'OFR è la chiamata che fa il VAR nei confronti dell'arbitro per andare a rivedere una situazione di gioco che ovviamente si presume sia presa errata, perché è normale che questa può creare delle tensioni ingiustificabili come quelle che abbiamo visto sabato sera. Sono totalmente ingiustificabili le reazioni che abbiamo visto in mezzo al campo, ma le crea, per cui a mio avviso l'OFR deve esserci se c'è stato un errore in campo, altrimenti non ci deve essere.
Sono
e
d'accordo.
Non possiamo pensare che questi siano valutati errori da arbitri di Serie A.
Se no, come dice Marco, è sbarcata la moviola in campo.
Esatto.
Cioè, non ci giriamo intorno, ha ragione Marco su questo. Cioè, tu sei in una sala regia e ti vedi la partita, intervieni in maniera così abbastanza, no?
È così, dopo alla fine diventa moviola.
Non è più calcio.
Esatto. Hai ragione.
Daniele Minelli, noi ti ringraziamo tantissimo per questo, diciamo, chiarimento. Magari ti ritorneremo a disturbare sperando di non avere sempre casi. Però insomma.
Beh, siamo andati anche l'altra volta questo.
Sì, sì, è vero, te l'ho detto pure l'altra volta. Va bene. Dai.
Grazie, Daniele.
Grazie, Daniele. Un abbraccio e buon lavoro. Grazie ancora, Daniele Minelli.
Grazie a voi.
Dunque vi riporto soltanto che saranno necessari per Vlahovic ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate e la tempistica eventuale di recupero.
Quindi non lo vendono a gennaio, in altre parole a gennaio non se ne va.
No, questo è escluso e quindi va bene. Io voglio, prima di salutare Daniele e Massimo, e noi tanto andiamo avanti, Daniele, ma voglio chiedervi una cosa: questa vittoria dell'Atalanta con l'arrivo di Palladino, secondo voi risale l'Atalanta e fino a dove può risalire? Daniele Garbo.
Diciamo che ha invertito la tendenza e quindi lo spazio per recuperare c'è, è ancora lontana in classifica ovviamente perché ha molte squadre davanti, però credo che tutto sommato ci sia spazio per recuperare per l'Atalanta.
Ci sia spazio. Bonanni.
Scusatemi ragazzi, è caduta la linea.
No, ti chiedo solo, visto il momento l'Atalanta, no, con Palladino sembra essere ritornata la dea che noi abbiamo apprezzato con Gasperini.
Sì.
Può risalire a tuo giudizio fino a dove?
Guarda, può risalire sicuramente sì, non so fino a che punto, perché comunque le altre hanno iniziato prima e credo che chi gli sta davanti difficilmente possa crollare, cioè l'Atalanta in sostanza non deve più sbagliare un colpo e tutti gli altri invece devono sbagliare 2-3-4 partite. È vero che tutto quanto è possibile, però penso che l'Atalanta abbia sbagliato all'inizio, sin dall'inizio,
sì,
e abbia cercato di correggere un pochettino il tiro troppo in ritardo. Mm-hmm. E secondo me l'Atalanta deve fare il massimo, ma farà fatica ad arrivare in Champions quest'anno.
Va bene.
Io dico il 10,
Chi è? Chi è vicino a te?
No, niente, scusa, è un allenatore, parla al 10.
Va bene, va bene. Daniele, ciao, Massimo. Massimo, grazie, ciao, Massimo, ciao, grazie, ciao, Massimo, ragazzi. Un abbraccio. Daniele, aspetta un secondo. Ma Daniele, ci sei?
Dimmi.
Mi dai un piccolo pensiero su Pietrangeli, tu che hai sempre seguito il tennis?
Guarda, Nicola è stata la persona che mi ha fatto avvicinare al tennis. Lo vedevo in bianco e nero in televisione, poi ho cominciato a giocare a tennis con risultati pessimi, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, poi ho avuto la fortuna di diventare amico e di frequentarlo a lungo. Tutte le settimane ci vedevamo a pranzo con un gruppo di amici. La cosa che ricordo di più di Nicola, a parte la sua gioia di vivere, il fatto che lui si divertiva moltissimo, era un grandissimo raccontatore di barzellette, straordinario, e poi soprattutto ci faceva morire quando ci raccontava le sue avventure galanti con le donne che ha avuto, cose che non sono, magari alcune sono uscite, altre no, ma noi amici lo sapevamo ed era divertentissimo il modo in cui ce le raccontava.
Grazie Daniele, un abbraccio e come sempre a prestissimo. A grazie a Daniele Garbo. Tra l'altro arrivano messaggi che è piaciuta l'intervento dell'arbitro, l'interpretazione molto che ci ha dato, l'aiuto che ci ha dato a spiegare queste situazioni. Magari lo rifaremo, perché io poi penso che sia importante avere un arbitro che ti può dare una lettura.
Un contributo eccezionale, perché poi alla fine anche chi ha un'opinione diversa può dire considerazioni. Certo. Chiaro, evidente errore, esatto. Moviola, le cose. Abbiamo visto l'intervento di Daniele Minelli, che è stato straordinario, perché poi alla fine questo è, però non all'utilizzo selvaggio, indiscriminato del VAR, a ogni chiamata.
Sì, no, sì, cioè, come ha detto lui, dopo non è più calcio, no?
No, ma
diventa un'altra cosa. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.